Nella storia della musica sono poche le date che hanno l'onore di essere diventate il titolo di una canzone. In Italia la più famosa è 4 marzo 43 di Lucio Dalla, oppure nel resto del mondo c'è anche 8 aprile 82 di Beck. Sono ancora meno le date che hanno addirittura dato il titolo a un intero disco. Tra queste, però, c'è l'undicesimo album di Francesco De Gregori, che si intitola Miramare 19 aprile 1989. Come l'inizio di una lettera, di una cartolina o di un articolo di giornale. È un album pieno di inquietudine verso il presente, che usa toni aspri per parlare di cronaca, di inquinamento, di traffico di organi, di aborto. Un disco anche piuttosto amaro, volutamente poco sintonizzato sul mood ottimista tendente all'euforia del decennio che sta finendo in bellezza per il nostro paese. La data prescelta da De Gregori è anche, per coincidenza, una data storica per il calcio italiano, 19 aprile 1989, quando, per la prima volta, portiamo una squadra in finale in ognuna delle tre coppe europee, la Coppa delle Coppe, la Coppa UEFA, la Coppa dei Campioni. A beneficio dei più giovani bisogna ricordare come erano organizzate negli anni 80 le tipiche settimane di Coppa. Tutte le partite al mercoledì, chi prima, chi dopo, di pomeriggio, in prima serata o in differita notturna, con mille variabili, il segnale via satellite, i diritti televisivi che non erano collettivi come oggi, ma gestiti da ogni squadra di ogni paese, eventuali scioperi dei giornalisti o degli operatori radiotelevisivi o collassi del satellite. Oggi c'è l'UEFA che fa in modo di non sovrapporre due partite importanti, o perlomeno ci sono le TV che hanno pronto il canale diretta gol per consentirci di seguire un po' tutto. Ma negli anni 80 niente di tutto questo. Eccovi il palinsesto televisivo di mercoledì 19 aprile 1989. Ore 15:30, Rai 2, Sampdoria Malin, telecronaca di Ennio Vitanza da Marassi. Ore 20:15, Rai 3, Bayern Monaco Napoli, telecronaca di Giorgio Martino dall'Olympia Stadion. Ore 20:30, Rai 1, Milan Real Madrid, telecronaca di Bruno Pizzul da San Siro. Poi, per i più affamati, Zvezda Sofia Barcellona, seconda semifinale di Coppa delle Coppe, alle 18:30 su Capodistria, dove alle 22:45 andrà in onda in differita anche Dinamo Dresda Stoccarda, seconda semifinale di Coppa UEFA. E forse a questo punto avrete notato la totale assenza di squadre inglesi, e c'è un motivo. Dopo il disastro dell'Eisel 29 maggio 85, l'UEFA le ha squalificate in blocco dalle coppe per 5 anni, un provvedimento severissimo per debellare la piaga degli hooligans che il governo di Londra sta recependo con grande fatica. 4 giorni prima a Sheffield, 15 aprile 89, a margine della semifinale di FA Cup, tra Liverpool e Nottingham Forest sono rimasti sul prato di Hillsborough i corpi senza vita di 97 tifosi Reds. Anche se in questo caso gli hooligans c'entrano ben poco. Le responsabilità sono tutte della polizia di Sheffield, oltre che di stadi antiquati, scomodi e molto pericolosi, che nel giro di 10 anni in Inghilterra verranno tutti messi in sicurezza. Il mercoledì di Coppa, con le semifinali di ritorno di tutte e tre le coppe, arriva anche per dimenticare la tristezza di un weekend tragico che rappresenterà un punto di non ritorno nel rapporto tra il calcio e l'Inghilterra. E adesso possiamo cominciare. Nel calcio europeo di fine anni 80 c'è un galeone pirata che terrorizza gli squadroni italiani, spagnoli, tedeschi, olandesi. Si chiama Koninklijke Voetbalvereniging Mechelen, scusate la pronuncia, per gli amici Malin, che poi è il nome francese della città di Mechelen. Il Malin è la versione per club del calcio più cerebrale e riflessivo d'Europa, quello del Belgio, quarto classificato ai mondiali 86, seminando un'infinità di trappole tattiche sulla strada di avversari in teoria più forti di loro, come la Spagna o l'Unione Sovietica. Così, nell'88 il Malin ha vinto la Coppa delle Coppe, battendo in finale niente meno che l'Ajax di Johan Cruyff, e a febbraio ha vinto anche la Supercoppa Europea, strapazzando il PSV Eindhoven di Guus Hiddink, Romario, Ronald Koeman. si sono affacciati in Europa appena da 2 stagioni e non hanno ancora perso una partita. I 2 punti di forza sono il fortissimo Michel Pradom, per molti il miglior portiere degli anni 80, e il centrocampista Erwin Koeman, fratello maggiore di Rambo Koeman del PSV. È una squadra sgradevole, scomoda a partire dal nome dello stadio, il piccolo Achter de Caserme, che letteralmente significa dietro la caserma, spazzato da un vento gelido anche ad aprile. All'andata la Sampdoria si è dovuta accontentare di una sconfitta per 2-1, pagata a caro prezzo con il sacrificio di Gianluca Vialli, che ha segnato il gol della speranza ma si è fatto ammonire ed è squalificato per la gara di ritorno. In campionato la Samp ha un po' mollato per concentrarsi proprio sull'Europa e adesso qualcuno parla di possibile esonero di Boskov in caso di eliminazione, ma il vecchio Vuja predica ottimismo. Al ritorno, tempo buono, terreno perfetto, ma Lin dopo un quarto d'ora non saprà più dove è nord, dove è sud, dove è est, dove è ovest. Buonanotte, Genova è pur sempre Genova, in 2 settimane piove a dirotto anche a Genova, su Marassi con il campo ridotto a un pantano e gli spalti semideserti perché il Ferraris è tutto un cantiere work in progress obbligato in vista del Mondiale 90, con gli operai al lavoro sulle gradinate di un normale mercoledì feriale. Le condizioni peggiori per il genio di Roberto Mancini che annaspa nel fango. Invece sembrerebbe il terreno ideale per la riserva di Vialli, perché col numero 9 scende in campo Loris Pradella da Sacile, 29 anni, fisico da rugbista, ma ci vuole ben altro per scardinare il Malino, la squadra ostica per definizione, che anzi fa altre vittime nella Sampdoria. Pietro Vierkovod, che è costretto a spendere il cartellino giallo per stendere De Vilde lanciato verso Pagliuca, era diffidato e salterà l'eventuale finale. Con il passare dei minuti il Malin se ne sta sempre più rintanato, mentre la Samp monta come le mareggiate sulla scogliera di Quinto, dove abita Gianluca Vialli, che la mattina quando si sveglia esce sul balcone e si sente in pace col mondo. Ma lo 0-0 rimane di granito per oltre 60 minuti, quando Boskov toglie Pradella e mette Fulvio Bonomi. Fuori un attaccante e dentro un centrocampista. La mossa funziona e si riattiva anche il Mancio, che al minuto 69 su un terreno infame trova il gioco di prestigio, l'imbucata per Toligno Sereso, che arriva all'appuntamento col suo tipico passo da giaguaro. Sembra un gioco da ragazzi, in realtà è il gol più importante della storia della Samp, quello che manda il Doria alla prima finale europea della sua vita. Un gol che cambia completamente l'orizzonte e rende esaltanti gli ultimi 20 minuti. Tutta la Samp col sangue agli occhi, compresi i massaggiatori. Uno di loro spinge in campo Marco Lanna, che è l'attuale presidente della Samp, prima ancora che sia uscito dal campo Pellegrini, anche un po' per perdere tempo, e l'arbitro ammonisce Lanna per ingresso anticipato. Le praterie del Malin diventano terreno di caccia. Da Bonomi ad Ossena, lanciato nel vuoto della metà campo avversaria, mentre tutta Genova si alza in piedi per spingerlo verso la porta, ad Ossena è stanco morto, quasi incespica sulle buche di Marassi, sembra allungarsi la palla, ma poi risolve la grana Prodom con un numero stile Pelé contro il portiere dell'Uruguay Mazurkiewicz ai mondiali 70. Gli fa sfilare la palla a sinistra e lo circumnaviga da destra, e poi, a differenza di Pelé, non buca l'appuntamento col destino.
Non così avanti, si porta fuori, tira! Finalmente, eccolo, l'avevo detto, bisognava...
E c'è tempo anche per il 3-0 di Fausto Salsano, che si avventa da dietro su una sponda di Mancini e scaraventa rabbioso in rete di sinistro a schemi completamente saltati. È la prima finale europea della storia di una squadra che dopo tanti passi avanti e passi indietro, proclami e delusioni, coraggio e disappunto, è finalmente riuscita a diventare grande, senza mai derogare dallo stile imposto da Paolo Mantovani. A Berna, 3 settimane dopo, sarà Sampdoria-Barcellona. La trasmissione televisiva di maggior successo dell'annata 88-89 si chiama Audience, scritto proprio come si pronuncia, Audience, con la O. Un programma comico di Antonio Ricci che va in onda il sabato sera su Canale 5, condotto da Ezio Greggio e Gianfranco D'Angelo, e anche se non eravate ancora nati, sicuramente almeno una volta ne avrete sentito la sigla d'apertura. Il successo della Notte Vola di Rolella Cuccarini è talmente clamoroso che nel giro di poche settimane si è già trasformata in un coro da stadio inventato dai tifosi romanisti in onore di Rudi Völler. Questo per farvi capire quanta voglia di divertirsi ci sia nell'89 in Italia, voglia di fare festa tutta la notte, se è vero, com'è vero che il vicepresidente del Consiglio, il socialista Gianni De Michelis, ha addirittura scritto una guida alle 250 migliori discoteche d'Italia. Dove andiamo a ballare questa sera si chiama Prefazione di Gerry Scotti. E chi è il calciatore che in questo momento in Italia rappresenta meglio di tutti la fantasia, il divertimento, il genio italico? È lo stesso che durante il riscaldamento della semifinale di Coppa UEFA Bayern Monaco-Napoli balla sul prato dell'Olympiastadion con le scarpe slacciate. Gli altoparlanti dello stadio stanno sparando un pezzo riempipista per scaldare il pubblico. Si chiama Live is Life ed è opera di un gruppo austriaco che si chiama Opus e nell'85 ha spadroneggiato nelle classifiche dell'Europa centrale, anche se in Italia non è andato oltre la sesta posizione in Hit Parade, alle spalle di L'estate sta finendo, dei Righeira, un altro pezzo destinato a diventare una hit del tifo napoletano. Con la coda dell'occhio Maradona nota che il palleggiatore ufficiale del Bayern Monaco si sta divertendo a intrattenere il pubblico con un numero di freestyle e allora decide di imitarlo per fare coraggio prima a se stesso, lui che non è in grandi condizioni fisiche, appena al 50%, il che comunque all'andata non gli ha impedito di fare due assist a Carnevale e Careca, e poi anche per fare coraggio ai suoi compagni, a tutti i 15.000 napoletani presenti sugli spalti, provenienti da tutta Europa. Si astrae dall'aspetto sportivo e agonistico della faccenda per 3 minuti puramente gratuiti, l'arte per l'arte. Sa di essere il miglior giocatore del mondo, il nemico pubblico numero uno per i tedeschi battuti 3 anni prima a Città del Messico, la grande speranza napoletana, l'uomo nel mirino, l'uomo da battere, l'uomo da annullare, l'incubo di un Bayern senza il suo mediano migliore, Olaf Ton, squalificato. E allora Maradona, 4 sillabe come Cuccarini, che fa Maradona? Balla. Il Napoli deve difendere il 2-0 dell'andata al San Paolo, ma il Bayern è una grande squadra e fa onore alla teoria di chi in quegli anni considera la Coppa UEFA ancora più competitiva della Coppa dei Campioni. Ha perso una sola partita in campionato, sta dominando la Bundesliga e al terzo turno ha eliminato l'Inter dei record di Trapattoni nonostante una sconfitta casalinga per 0-2 all'andata, perché al ritorno ha segnato 3 gol in 7 minuti e ha mutolito San Siro. In panchina c'è Jupp Heynckes, che allenava il Bayern già allora. Credono nella rimonta e hanno preparato un assedio nei piani insostenibile. Ma il Napoli di Ottavio Bianchi è quadratissimo e risponde colpo su colpo. Un miracolo di Giuliano Giuliani su colpo di testa di Wegman, un miracolo di Aumann sulla solita punizione radiocomandata di Maradona, che poco dopo viene ammonito per un'entrata dura in pressing su Hansi Flick, sì, proprio l'attuale CT della Germania. E poi Maradona fa addirittura gol di testa su cross di Careca e sarebbe troppo persino per l'antitedesco più accanito, ma c'è un fuorigioco di Diego che a distanza di 35 anni ci lascia ancora un po' perplessi. Sarà anche vero che è al 50%, ma Maradona domina mentalmente la partita con piglio alla Michael Jordan. Invece la serenità e la spavalderia di Maradona non può avercele per costituzione il numero 2 del Bayern, Norbert Nachtwey. Nachtwey ha 31 anni, è nato in Sassonia, regione sotto il controllo della Germania Est, è una storia particolare. Nel 76, mentre si trovava in Turchia con l'Under 21 della DDR, aveva avuto il fegato di abbandonare la delegazione, imboscarsi in un negozio di tè di un bazar a Istanbul e unirsi a una comitiva di americani per farsi portare al consolato tedesco occidentale e chiedere asilo. Da lì era stato messo su un aereo per Monaco, finalmente a ovest, ma aveva dovuto rassegnarsi oltre un decennio di libertà vigilata, sempre tenuto sotto osservazione dai servizi segreti, quando avrà finalmente la possibilità di consultare l'archivio della Stasi, aperto al pubblico dal 91, si rifiuterà sempre di farlo per paura di trovare nomi di amici o parenti nella lista dei suoi delatori. Il 19 aprile 89 il muro di Berlino si sta lentamente sgretolando e anche Nachtwey non si sente molto bene. Al quarto d'ora della ripresa liscia maldestramente il pallone e sulla pressione di Maradona va giù come una piuma, lasciando Diego libero di appoggiare in mezzo per la corrente Careca. La semifinale di fatto finisce qui e inizia la mezz'ora più bella della storia del Napoli e dei suoi tifosi, i cui pensieri non sono turbati nemmeno dall'immediato pareggio di Wolfhard, anzi all'ennesimo dei mille contropiedi lasciati dal Bayern, aperto da un altro svarione del povero Rakhvai, arriva lo scacco matto in tre mosse: Crippa, Maradona, Careca, questo centravanti meraviglioso che anche in nazionale ha il vizio di castigare i tedeschi, ovest o est che siano. Il Bayern ha un ultimo sussulto e pareggia ancora con Reuter, poi il misericordioso Carannante si divora il 2-3 mentre l'Olympiastadion è già diventato il Festival di Napoli. Niente più Live is Life, niente ancora, l'estate sta finendo, i 15.000 tifosi in trasferta cantano tutti insieme "Ho surdato innamorato" e in finale ancora Germania, perché sarà Napoli-Stoccarda. Arrigo Sacchi non ha chiuso occhio per tutta la notte. La colpa è dei pavoni. Farebbe ridere se una squadra che sembra venuta dal futuro, che predica un calcio da fantascienza e va a dominare anche al Bernabeu, fosse vittima di queste sciocche scaramanzie. Farebbe ridere se non fosse vero. Sacchi ha incrociato a tradimento quei maledetti pavoni nel laghetto di Milanello e non è più riuscito a prendere sonno. Ha dato corpo all'inquietudine che gli è montata dentro per tutto il giorno prima, quando nell'allenamento di rifinitura un ragazzino della primavera è entrato duro in scivolata sulla caviglia di Evani, facendolo fuori dalla semifinale. Quel ragazzino si chiama Demetrio Albertini, ma non è ancora arrivato il suo momento. Semmai è il momento di Carlo Ancelotti, decisamente il più lento della compagnia, quello che insieme a Pietro Paolo Virdis è immancabilmente l'ultimo a chiudere il gruppo nei giri di riscaldamento a Milanello, quello al quale il preparatore atletico Pincolini ha la compassione di ritoccare i tempi sui 60 metri per non mortificarlo troppo. Tocca a lui giocare a sinistra con la maglia numero 11, che in teoria dovrebbe toccare a gente di gamba se non vere e proprie ali, e invece contro il Real Madrid, nella partita più importante degli anni 80 milanisti, dovrà indossarla Ancelotti. Poi il resto della formazione è già decisa da tempo ed è la stessa che ha spostato avanti di 20 anni le lancette del calcio italiano, che si era sempre rassegnato a scendere nell'arena del Bernabeu per fare le barricate, anche quando il Bernabeu era vuoto, come era capitato al Napoli l'anno prima. Invece 2 settimane prima il Milan di Sacchi ha abbassato il volume di uno stadio intero, impedendo al Real di passare alla metà campo per lunghi minuti, e non è andato oltre l'1-1 solo perché la terna arbitrale svedese ha annullato per fuorigioco un gol di Gullit regolare oltre un metro. E quindi Giovanni Galli in porta, Tassotti, Costacurta, Baresi e Maldini in difesa, Rijkaard torreggiante in mezzo al campo, Angelo Colombo mezzala destra, Ancelotti mezzala sinistra, Donadoni a svariare sulla tre quarti, Gullit, Van Basten. Una squadra protesa verso il 2000, anche nelle parole di Silvio Berlusconi, che il giorno prima ha rilasciato dichiarazioni che sembrano uscite dai giornali di stamattina. Penso che sarebbero necessari 2 campionati, quello nazionale di domenica e quello europeo il mercoledì. I vantaggi sarebbero per tutti: più interesse sui giornali e in TV, più incassi, più spettacolo. Una squadra che guarda al futuro, che però deve prima demolire il muro di Berlino del calcio italiano, il Real Madrid. Avete presente Gli anni, la canzone degli 883, gli anni d'oro del grande Real? Beh, il grande Real a cui si riferisce l'interista Max Pezzali non è quello degli anni 50 di Stefano e Puskas, ma quello degli anni 80, che ha eliminato l'Inter dalle coppe per 4 volte in 6 anni. Santillana, Butragueño, adesso anche Schuster e il messicano Hugo Sanchez, che l'anno dopo diventerà il Pichichi della Liga con 38 gol di prima intenzione su 38. E gli cross in mezza palla, lui l'ha già buttata dentro, infatti ha segnato anche all'andata. Una squadra italiana non elimina il Real Madrid dal 67, ma al Bernabeu, guidato da un grandioso Franco Baresi, il Milan ha dettato legge, 1-1 strettissimo. Manca solo l'ultimo passo, però un passo pesante come quello di Neil Armstrong sulla Luna, un piccolo passo per il Milan, un grande passo per la storia del calcio. L'ultima notte a Milanello ha qualcosa di magico e teatrale. Van Basten ha lo stomaco chiuso dalla tensione, salta alla cena. Donadoni è nervosissimo, ha perso a biliardo. Ancelotti si sveglia ogni 20 minuti per molestare il compagno di stanza. Rude, che ore sono? Solo Rijkaard dorme beato dopo aver visto in TV un film di Franco e Ciccio. Sacchi ammazza l'alba guardando i pavoni e ascoltando il pastore tedesco Max che abbaia alla luna piena. Sa di aver fatto tutto il possibile, ma domani come andrà? La sera del 19 aprile 1989 a Milano piove. La UEFA ha dato disposizione di osservare un minuto di silenzio per i caduti di Hillsborough. Quello di San Siro è particolarmente sentito. L'arbitro belga Alexis Poné, un tipografo di 50 anni alla sua ultima partita in carriera, decide di fermare il gioco al sesto minuto, lo stesso in cui era interrotta la partita di Sheffield. I giocatori osservano il silenzio sparpagliati sul terreno di gioco, mentre dalla curva sud si alza solenne You'll Never Walk Alone, e cantare l'inno del Liverpool è una cosa niente affatto banale in Italia, a meno di 4 anni dal trauma dell'Eisel. E poi, come direbbe qualcuno 30 anni dopo, prego sedetevi comodi, sta cominciando lo show. Minuto 18, da Gullit ad Ancelotti che abbandona i suoi metri quadri da esterno sinistro per convergere verso il centro. La sua corsa in orizzontale culmina in una fiondata centrale su cui Buio va a farfalle. Il movimento della rete scarica al suolo litri d'acqua. Il Madrid si ritrae, impaurito dai ruggiti di San Siro e degli avversari. 1-0.
Ancelotti al 18esimo.
Minuto 25. Mauro Tassotti, l'uomo i cui piedi sono stati sgrezzati da un genio come Nils Lidholm, arriva sul fondo e pennella da destra un cross perfetto verso il centro dell'area. Là c'è Frankie Rijkaard, giunto da un'altra dimensione, che segna con uno stacco sovrumano che ricorda Sacchi quella volta che a letto con la febbre aveva ammirato in televisione Pelé svettare su Tarcisio Burnik nella finale di Messico 70. 2-0. Rijkaard e Colombo azzannano la giugulare i centrocampisti del Real con il povero Schuster che annaspa al guinzaglio di Franky. A sinistra Maldini dilaga con l'esuberanza dei vent'anni, sovrapponendosi spesso e volentieri ad Ancelotti quando questi scala al centro, travolgendo come un fuscello il malcapitato Cendo. Gullit, splendido, battitore libero, fa quello che vuole e tutto gli riesce. Minuto 45, Donadoni e Gullit seminano il panico nell'accampamento nemico, poi il primo crossa e il secondo segna, una frustata di testa su cui Buio, ormai arreso, non tenta nemmeno la parata. 3-0. Ogni volta che trova campo il Milan ha la sensazione dell'alluvione. Minuto 49, Rijkaard alza la testa e crossa sulla testa di Gullit, sponda di Gullit per Van Basten, sublime ballerino che tocca due volte di destro e fulmina Buio con un sinistro all'incrocio. Il quarto gol è la summa del Milan di Sacchi, persino Pizzul perde l'abituale self-control, un gol clamoroso, gragnuola di reti, 4-0.
Il gol clamoroso di Van Basten.
Minuto 59, arriva infine la manita calata dall'incredibile Donadoni, migliore in campo, il talento atteso a lungo, l'uomo che sacrificò la mandibola a Belgrado e oggi mangia a quattro palmenti sulle rovine del Real Madrid, riceve da corner, si accentra e con un maligno tracciante raso a terra infila Buio sul primo palo. 5-0, 5 marcatori diversi, tutti e 5 giocatori offensivi dal 7 all'11. Berlusconi è stato accontentato e ora cerca imbarazzato di non incrociare mai lo sguardo avvilito dell'amico Mendoza, il presidente del Real Madrid seduto accanto a lui. Un Milan wagneriano, possente come una sinfonia tedesca che punta dritta verso il Camp Nou, verso la finale di Barcellona, dove convergeranno tutti i rossoneri di aria, di terra e di mare. Il 24 maggio sarà Milan Steaua e non è difficile indovinare come andrà a finire.
Finisce, il Milan vince la Coppa dei Campioni 4-0.
Con tutto il rispetto e l'ammirazione devota per Francesco De Gregori, il 19 aprile 1989 il Festival di Sanremo è finito da meno di 2 mesi e una delle canzoni simbolo della primavera 89 arriva da lì, la canta Raff e si intitola Cosa resterà degli anni 80. Anni rampanti dei miti sorridenti da windsurf sono già diventati graffiti e ognuno pensa a sé. Forse domani a quest'ora non sarò esistito mai e i sentimenti che senti tu se ne andranno come spray. Se ne andranno come spray anche quei mercoledì di coppa pieni di luci, di magie, di sfarfallii video e ritardi audio per colpa del satellite, trascorsi in tentativi primitivi di zapping da un canale all'altro, da una partita all'altra, per non perdersi nemmeno un gol. Tutti i condomini d'Italia come fosse un'unica grande famiglia, le persiane aperte, i lampadari spenti, solo una luce, sempre la stessa, quella del televisore acceso. La fantasia corre da Marassi a San Siro, passando da Monaco di Baviera. Una grande illusione? Probabilmente sì, ma la sera del 19 aprile 1989 abbiamo il dovere di essere felici.